la seconda parte del modulo 7 dell'esame della patente europea del computer, riguarda la posta elettronica. Ricordatevi quindi che voi dovete dimostrare di saper usare un programma per la gestione della posta elettronica, quindi Outlook Express, non Outlook e basta, eh? Cioè non confondiamo Outlook Express con Outlook, cioè Outlook senza l'Express dopo è un programma di Office ed è un programma più ricco e complesso. Invece Outlook Express è la versione light, la versione più leggera dello stesso programma di prima, di Outlook, di cui parlavamo prima. Ora, per fare l'esame della patente europea del computer dovete dimostrare di saper conoscere Outlook Express, questa forma abbreviata, chiamiamola così, più leggera del programma, oppure Eudora Lite, che è anche lì una forma più leggera, lo stesso programma di gestione della posta elettronica, oppure programmi open source, perché sapete che si possono affrontare gli esami della patente europea del computer anche con i programmi open source, tipo Star Office, Open Office, eccetera. Allora, quindi non dovete usare la webmail. Sapete cos'è la webmail? È una modalità alternativa per accedere alla posta elettronica, è un programma email basato sul web, nato quindi con Hotmail e Yahoo. Si può accedere alla mail usando un qualsiasi browser, non c'è bisogno di un programma specifico di posta elettronica. Webmail funziona indipendentemente dal computer che si sta utilizzando, puoi accedere ai tuoi messaggi da tutto il mondo senza troppe complicazioni, hai solo bisogno di un computer che sia online e che abbia installato un browser. Qui abbiamo una webmail su Yahoo, vecchia versione, adesso c'è, viene fuori un pop-up. Webmail è utile ogni qualvolta devi accedere ai tuoi messaggi email, ma non hai a disposizione un programma client email configurato per il suo indirizzo. Ciò può accadere in ufficio, a scuola, in viaggio d'affari o in vacanza. Ti basta un computer con accesso a internet e browser per poter svolgere la tua corrispondenza giornaliera. Inserisci il tuo login, quindi utente e password. Quali sono gli svantaggi? Ecco, gli svantaggi che sono diminuiti con l'andare avanti del tempo, attenzione. Gli svantaggi erano soprattutto il fatto che con questo servizio c'erano delle limitazioni tecniche. Oggi come oggi le limitazioni tecniche sono diminuite, è possibile addirittura anche gestire una rubrica con il servizio di webmail, cosa che una volta non era possibile. Attenzione però, come abbiamo questa finestra di una webmail, si possono impostare, ci sono delle opzioni, vi ripeto, anche una rubrica, bozze e via discorrendo anche con la webmail, ma questo purtroppo non ci serve per l'esame della patente europea del computer, perché per questo esame noi dobbiamo dimostrare di saper conoscere e utilizzare Outlook Express, la posta elettronica. Ecco i concetti principali relativi alla posta elettronica. Anzitutto dobbiamo conoscere il concetto di indirizzo di posta elettronica. L'indirizzo di posta elettronica si divide in tre parti che andremo ad analizzare in dettaglio. Allora, la prima parte, esempio, mio indirizzo di posta elettronica, Luigi Gaudio. La prima parte di un indirizzo email quindi identifica l'utente. Può essere costituito da lettere, nome, cognome, nome, punto, cognome, da un'abbreviazione, per esempio certe persone tramite abbreviazioni o pseudonimi, soprattutto tramite pseudonimi, vogliono tenere nascosta la loro identità, certe volte accade anche questo, in internet non sempre vale la pena di farsi riconoscere, oppure certe volte l'abbreviazione è necessaria perché il nostro nome e cognome è già stato preso da qualcun altro e quindi non è disponibile quando noi ci stiamo iscrivendo a un servizio di posta elettronica e quindi dobbiamo per forza utilizzare un'abbreviazione oppure uno pseudonimo. Possiamo avere un nome utente di sole lettere, come abbiamo visto fino ad ora, oppure anche insieme di lettere e di numeri, quindi caratteri alfanumerici. Poi vi è la et, detta volgarmente in italiano chiocciola, è il simbolo dell'invio, è quello che connota, come ben sapete, il servizio della posta elettronica. E poi vi è il nome del provider presso cui siamo iscritti: istruzione.it, yahoo.it, hotmail.com, virgilio.it, libero.it, fastwebnet.it e via discorrendo. Il suffisso, per esempio qui abbiamo visto suffissi.it per Italia, .com per commerciale, ma vedremo che questo suffisso non denota solo siti strettamente o puramente commerciali, come vedremo. Infatti tutti noi possiamo creare dei domini .com, anche .org, .net, eccetera, senza nessuna limitazione, quindi possiamo registrare un dominio di questo genere. Poi .edu per educativo, ma soprattutto sono istituzioni educative degli Stati Uniti d'America che utilizzano questo suffisso. .gov per governativo, anche qui però soprattutto negli Stati Uniti d'America. Ortografia dell'indirizzo email. Attenzione, è necessario ricordare che un indirizzo email va digitato sempre prestando attenzione ai caratteri minuscoli e maiuscoli e senza inserire alcuno spazio tra le parole. Ecco il motivo per cui, per esempio, si possono usare i trattini, oppure si può usare il trattino sotto, che si chiama underscore, si può usare il punto, e bisogna stare molto attenti, vi ripeto, alle maiuscole o alle minuscole. Certe volte quindi non conviene, per esempio, registrare un indirizzo di posta elettronica con una maiuscola, perché poi bisogna stare attenti e ricordarsi di digitare sempre con la maiuscola. Ecco un motivo per cui vi consiglio semmai di registrarlo con tutti i caratteri in minuscolo. Poi andiamo avanti. Per l'invio della posta elettronica servono un computer, un modem o comunque un collegamento internet, l'iscrizione a un provider, per lo più ormai gratuito. Quali sono i vantaggi della posta elettronica? La velocità di recapito e l'economicità. Il tempo dipende dalla connessione, dalla dimensione degli allegati alla mail che inviamo, ma si può dire che talvolta nel giro davvero di pochissimi secondi, oppure nel caso di email che abbiano degli allegati massimo qualche minuto, è possibile spedire la nostra email, è possibile anche riceverla. Il costo è quello del collegamento a internet, che varia a seconda del tipo di contratto col gestore della rete telefonica. Ed ovviamente nel momento in cui abbiamo un abbonamento flat, che ci consente quindi di navigare in internet 24 ore su 24, possiamo anche usufruire del servizio di posta elettronica 24 ore su 24. Il server di posta in entrata è il POP server, il server di posta in uscita è l'SMTP server. Di fatto, quando noi leggiamo un messaggio di posta elettronica o spediamo un messaggio di posta elettronica, lo spediamo a questi server, lo leggiamo da questi server e il messaggio è proprio fisicamente, se vogliamo, si trova proprio su questi server, no? E quindi da lì possiamo preleggerlo, prelevarlo quando vogliamo e quando possiamo, quando apriamo il nostro collegamento. Poi possiamo inviare la nostra email anche a più destinatari, possiamo ricevere email da qualsiasi parte del mondo, possiamo inserire allegati come documenti, immagini, suoni, file MP3, filmati, file compressi. Altri vantaggi: possiamo conoscere l'esito dell'invio, cioè che l'invio è andato a buon termine, addirittura possiamo anche richiedere al destinatario un messaggio di conferma di aver ricevuto e letto il nostro messaggio di posta elettronica. Poi ancora abbiamo la possibilità di richiedere una conferma, ecco appunto quello che vi stavo dicendo prima, dell'effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario. Quali sono invece gli svantaggi, cioè i rischi dell'utilizzo della posta elettronica. Direi che senz'altro il rischio maggiore, principale, è quello della ricezione di virus. Gli allegati delle email in modo particolare, quindi non l'email in quanto tale, l'email in quanto tale, il messaggio puro in quanto tale è un file di testo. Essendo un file di testo puro, in codice ASCII puro, quindi con le lettere, i numeri, eccetera, non può contenere virus. Ma gli allegati sì, soprattutto se hanno delle estensioni di file eseguibili, quindi .exe, .bat, .com. In genere i file di Office, diciamo così, quindi .doc, di Word, di Excel, eccetera, non contengono virus molto pericolosi, possono contenere solo delle macro, si dice, no? Però bisogna stare molto attenti agli allegati in generale, quindi non scaricare degli allegati se questi contengono, cioè soprattutto sono file eseguibili. Oppure sono, certe volte anche se sono file compressi, perché dentro il file compresso magari c'è un file eseguibile, noi poi dopo scompattiamo questo file e ci troviamo il virus nel computer, esatto, il nostro computer infettato. La netiquette, che cos'è la netiquette? È l'etichetta della rete net, quindi è il galateo, molto importante direi soprattutto quando parliamo di posta elettronica, forum, chat, messenger e quindi in generale di comunicazione all'interno della rete. Nell'uso della posta elettronica si devono seguire delle regole di cortesia che assumono maggiore importanza in quanto il linguaggio gestuale e il tono della voce vengono a mancare. Stiamo attenti, possiamo offendere anche delle persone, queste non possono capire magari che noi stiamo dicendo la cosa in modo bonario. Sei un asino, detto così è una cosa assolutamente risibile. Ma scritta rimane uno scritto, rimane qualcosa, un'offesa che potrebbe anche generare una reazione negativa. Allora, che cosa bisogna evitare? Bisogna evitare l'utilizzo di tutte le lettere maiuscole, perché le lettere maiuscole corrispondono a delle urla, a un grido, no? Quindi qualcosa che anche qui potrebbe urlare e potrebbe urtare il nostro destinatario. Provate a pensare a una persona che urla sempre quando si esprime, com'è potrebbe essere intesa? Violento, poco professionale, qualcosa di violento, di poco professionale. Poi, utilizzare gli asterischi per intercalare parole o frasi enfatizza il testo ed equivale quindi a utilizzare il corsivo. Utilizzare la punteggiatura corretta facilita la lettura e la comprensione del messaggio. Ovviamente sappiamo però che esiste anche tutta una serie di abbreviazioni che ormai sono consolidate nell'utilizzo della posta elettronica. C'è un modo di comunicare nuovo, diverso, no? Anche attraverso questi strumenti. L'utilizzo per esempio del pronome di seconda persona singolare, al posto di altri pronomi personali, quindi il tu al posto del lei, del voi, eccetera. Poi, non inserire mai in un messaggio elettronico quello che non si scriverebbe su una comune cartolina postale, poiché a meno che non si usi uno strumento di crittografia bisogna ricordare che la posta su internet non è sicura. Attenzione quindi a scrivere delle cose molto molto personali, intime, oppure delle cose che non si vorrebbe fossero conosciute da altri, perché c'è sempre una recondita possibilità che qualcuno legga i nostri messaggi, che qualcuno riesca a entrare in questi server di posta elettronica. Ve l'ho già detto, concretamente il nostro messaggio non è solo sul nostro computer, oppure addirittura non è per niente sul nostro computer, è su altri computer, magari qualcuno potrebbe alla fine arrivare a questi messaggi e quindi leggerli. Stiamo attenti quindi a queste cose. Poi, un'altra cosa, rispettare il copyright sui materiali riprodotti. Quasi ogni paese ha una propria legislazione sui diritti d'autore, quindi sappiate che non possiamo spedire ovviamente per l'esame della patente europea del computer, per esempio, dovete sapere che non possiamo spedire come allegati file di, per esempio, di canzoni, e quindi che ledono i diritti d'autore. I prodotti coperti da copyright o da diritti d'autore sono contraddistinti da questi caratteri, carattere copyright, right, TM, eccetera. Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Lettere a catena, catene di Sant'Antonio, ormai ci sono dei programmi appositi, anti-spam, che già individuano quando questo messaggio è stato mandato a più di 50 persone, a più di 100 persone. Già per questo fatto fa capire che quel messaggio è una spam, probabilmente. Allora questi programmi ci dicono: guarda, probabilmente questa è una spam, cioè quindi è un messaggio indesiderato, un messaggio per esempio pubblicitario, quindi indesiderato, perché noi non abbiamo alcun rapporto per esempio con questa persona che ci sta mandando il messaggio, non sappiamo come ha ricevuto il nostro, come conosce il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi questa è una spam, quindi intasa la mia casella di posta e basta. Purtroppo questo fenomeno, come ben sappiamo, è un fenomeno fastidioso e molto presente, così come il fenomeno delle catene di Sant'Antonio. L'oggetto del messaggio deve essere chiaro e riflettere il contenuto del testo, quindi deve esserci, tanto per incominciare, l'oggetto del messaggio. Le risposte devono essere concise, chiare e ortograficamente corrette. Queste sono senz'altro gli aspetti positivi di un messaggio di posta elettronica: capacità di sintesi, chiarezza nel messaggio, correttezza. Ci si assicuri anche della grandezza del messaggio inviato. Allegare file troppo ampi potrebbe impedire l'arrivo del messaggio stesso o un eccessivo utilizzo di risorse. Per esempio, allegati che superino i 10 megabyte già probabilmente non arrivano a destinazione, prima cosa. Poi, se dobbiamo spedire una foto, spediamo la foto in formato JPEG, in formato compresso, insomma, e non in formato bitmap, BMP, perché probabilmente occuperebbe troppo spazio, e quindi una persona anche ci mette molto a caricare questa immagine, quindi a scaricare questa immagine. Lo stesso avviene con le presentazioni di PowerPoint, magari che occupano tantissimo spazio inutilmente. Ancora vantaggi e svantaggi della posta elettronica? Sono interessanti questi aspetti, senz'altro. Comunque li abbiamo già detti, quali sono i vantaggi: la riduzione dei costi. Provate a pensare, per esempio, a quanto potrebbe costarci spedire una lettera a 100 persone. 100 francobolli. Invece con la posta elettronica noi possiamo spedire questa lettera, tra virgolette, a costo zero, in maniera estremamente veloce e rapida, a più destinatari contemporaneamente, inviando allegati, documenti, file, filmati e via discorrendo. Sono un po' questi i vantaggi. Pensate, quando dobbiamo fare una lettera, dobbiamo acquistare il foglio, la busta, il francobollo, quindi non solo il francobollo. Poi bisogna imbucarla e fare una serie di operazioni. Bene, abbiamo terminato la parte generale, adesso arriviamo a quello che è lo specifico della nostra lezione di oggi, cioè l'utilizzo di Outlook Express. Infatti noi facciamo questa spiegazione dando per presupposto che uno utilizzi questo programma per la gestione della posta elettronica, ma vi ripeto, all'esame potete scegliere anche Eudora o un altro programma. Per aprire Outlook Express, ovviamente Start, Programmi o tutti i programmi, Outlook Express. Questa è una modalità, ce ne sono anche altre di modalità, comunque. Le altre modalità sono le seguenti: un'icona sul desktop oppure un'iconcina piccola sulla barra di avvio veloce, più o meno come abbiamo visto anche con Internet Explorer, a fianco del pulsante Start sulla barra delle applicazioni. Allora, Per leggere un messaggio in arrivo basta cliccare la parte sinistra, il frame a sinistra della finestra attiva di Outlook Express in posta in arrivo. E poi qui ovviamente anche cliccare sul messaggio che si trova a parte a destra in alto. Per ricevere gli ultimi messaggi è possibile farlo attraverso il pulsante invia e ricevi che si trova sulla barra degli strumenti standard di Outlook Express. Invia e ricevi. È possibile anche visualizzare il messaggio in una finestra separata, basta fare un doppio clic su questo messaggio, automaticamente si aprirà una finestra separata, una nuova finestra. Per visualizzare tutte le informazioni sul messaggio, ad esempio l'ora di invio, scegliere proprietà dal menu file oppure digitare su questo messaggio, con il pulsante destro del mouse si aprirà un menu a cascata, un menu a discesa, in fondo a questo menu c'è l'opzione proprietà, scegliere proprietà per vedere, verificare le informazioni su questo messaggio. Per salvare il messaggio scegliere salva con nome dal menu file, quindi specificare formato messaggio MSG di posta, formato di testo TXT, formato pagina web HTML, HTML e il percorso. Per rispondere a un messaggio con Outlook Express, selezionare il messaggio al quale si vuole rispondere, usare il pulsante rispondi che si trova, come vedete qui, a sinistra sulla barra degli strumenti standard, lo vedete qui, il primo a sinistra, rispondi. C'è un secondo pulsante che è il pulsante rispondi a tutti. In questo caso noi invieremo un messaggio di risposta non solo all'emittente del messaggio stesso, ma anche a tutti gli altri destinatari, oltre a noi magari ha spedito il messaggio ad altre persone. Noi vogliamo che la nostra risposta sia vista anche da tutti gli altri e quindi digitiamo su rispondi a tutti. Invece usiamo il pulsante inoltre per inviare il messaggio ricevuto ad un nuovo destinatario. Allora, noi siamo A, abbiamo ricevuto il messaggio da B, vogliamo che il messaggio sia letto da C, dobbiamo inoltrarlo a C, chiaro? Questo è il caso dell'inoltra. Possiamo inoltrarlo come allegato in un nuovo messaggio di posta elettronica oppure inoltrarlo così com'è. Per spostare o copiare un messaggio in un'altra cartella, nell'elenco dei messaggi selezionare il messaggio che si desidera spostare o copiare, scegliere sposta nella cartella o copia nella cartella dal menu modifica, quindi selezionare la cartella di destinazione. Attenzione però, per effettuare questa operazione possiamo anche utilizzare il famoso drag and drop, cioè possiamo trascinare proprio questo messaggio nella cartella di destinazione, tipo per esempio cartella posta in arrivo, oppure possiamo usare anche il tasto destro del